Ragazzi, buongiorno, insegnanti, buongiorno, vi ringrazio per la vostra partecipazione, siete veramente tanti, mi diceva Vitolo Monaco che ci sono 115 scuole collegate e mi fa molto piacere sapere che ci state seguendo anche da alcune case circondariali, questo secondo me è un segnale importantissimo. Ovviamente un ringraziamento anche al Centro La Torre che fa un'azione davvero importante perché lavora sulla formazione e sull'informazione. Avendo intuito da tempo che la strada della cultura e della conoscenza è una strada fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata. I temi di cui dobbiamo parlare sono temi molto complessi e molto ampi, mafia, antimafia e media. No, non basteranno certo le ore che abbiamo a disposizione questa mattina. Io in realtà, ho scelto, come diceva Franco Nuccio, una storia, di raccontarvi ho scelto di raccontarvi una storia. Che in qualche modo li contiene tutti e tre questi temi, perché parla di mafia, parla di antimafia e parla del giornalismo, dei giornalisti. La mia storia ha una data importante, inizia in qualche modo il 16 gennaio dell'anno scorso, del 2023, quando i carabinieri del ROS, il ROS. È una struttura operativa dell'Arma dei Carabinieri che si occupa di criminalità organizzata e terrorismo. I carabinieri del ROS arrestano Matteo Messina Denaro. Non so se sapete che l'operazione di polizia che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro è stata chiamata Tramonto. In genere alle operazioni di polizia vengono dati dei nomi a volte anche diciamo, piuttosto esilaranti. In questo caso l'operazione Tramonto, il nome Tramonto ha un significato assolutamente emblematico. Tramonto è il titolo di una poesia che Nadia Nencioni, che è una delle più giovani vittime della mafia, aveva scritto pochi giorni prima di essere uccisa. Nadia Nencioni è morta a 9 anni nella strage di Georgofili a Firenze. E proprio questa poesia si intitolava Tramonto e i carabinieri hanno voluto dedicare la cattura di Messina Denaro a lei. Sicuramente tutti voi che avete studiato, che grazie alle vostre insegnanti, ma anche grazie ai mezzi di informazione, avete una conoscenza del fenomeno mafioso, sapete tutti chi era Messina Denaro. Messina Denaro era un capomafia, non era il capo della mafia, come spesso si è detto, perché la mafia palermitana non avrebbe mai accettato di avere un capo. Non palermitano, ma era certamente un boss di primaria importanza. Era uno di quelli che sedeva al tavolo delle decisioni importanti, e cioè delle stragi, degli omicidi, degli affari. Il 16 gennaio Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Pensate. Diciamo, è uno dei record maggiori, diciamo, nella latitanza in Cosa Nostra. Il record assoluto lo spetta Bernardo Provenzano, che è stato latitante per ben 38 anni. Il 16 gennaio, scusate, viene arrestato. Messina Denaro è un mafioso che rappresenta un mix tra vecchia e nuova mafia, perché è cresciuto, diciamo, sulle ginocchia di Totò Riina, che in lui riponeva moltissime aspettative, e quindi cresciuto secondo le regole, tra virgolette, regole della vecchia mafia, era un grande amante del lusso, del denaro, del potere, perché poi ai boss questo interessa, al di là di tutta la falsa propaganda, i falsi miti, denaro e potere. Pensate che noi ci arriviamo, diciamo, dai risultati delle indagini. A Messina Denaro e ai suoi prestanomi sono stati sequestrati e confiscati beni per 4 miliardi di euro. Quindi pensate che patrimonio smisurato aveva questo capomafia. Ovviamente questa è la punta dell'iceberg, perché questo è quello che è stato trovato. Colgo l'occasione qui per ricordare che la legge che consente i sequestri e le confische dei patrimoni mafiosi porta il nome proprio di Pio La Torre, la legge Rognoni e La Torre, perché La Torre, come tutti diciamo, i grandi visionari come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, aveva intuito, quando ancora c'erano persone che negavano l'esistenza della mafia, quanto fosse importante invece aggredire i patrimoni. Allora, tornando a Messina Denaro, per cercare Messina Denaro sono state messe in campo squadre speciali, decine di uomini della polizia, dei carabinieri. Per anni sembrava un fantasma, era sparito completamente dai radar degli investigatori, tanto che in qualche periodo si è addirittura messo in dubbio che fosse ancora vivo, si pensava che fosse morto, e invece no. Il 16 gennaio, quando ho dato la notizia dell'arresto, in realtà è stato la sorpresa maggiore è stato sapere dove l'avessero arrestato, perché io immaginavo, come era stato per Bernardo Provenzano, in qualche modo anche per Benedetto Sperri, insomma per i grandi capi mafia, di trovarlo in un casolare sperduto nelle campagne del Trapanese. E invece Messina Denaro era alla Clinica Maddalena, che per i non palermitani è un centro di eccellenza della sanità siciliana, ad aspettare di sottoporsi a delle cure mediche. E questa è stata una delle prime incredibili scoperte che però, diciamo, sono molto significative per la storia che vi sto raccontando, perché poi mano a mano, col passare delle ore, sono venute fuori altri particolari. Messina Denaro non era nascosto in chissà quale luogo segreto. Messina Denaro era a Campobello di Mazara, che è un centro a 8 chilometri dal suo paese, che è Castelvetrano. Allora ragazzi, la quantità di microspie e di indagini che sono state fatte in quel territorio negli ultimi anni è incredibile, eppure lui era lì a 8 chilometri da casa sua. Si faceva chiamare Andrea Bonafede, utilizzando l'identità non di un insospettabile cittadino qualunque, ma di un geometra che era nipote di un capomafia, quindi anche qui, diciamo, stiamo parlando di una cosa abbastanza singolare. Dopodiché, sempre col passare del tempo, noi scopriamo che Messina Denaro ha fatto una vita praticamente normale, da cittadino qualunque. Andava a cena fuori, andava al ristorante, aveva una quantità smisurata di fidanzate, faceva affari, andava all'estero, viaggiava. E in realtà, diciamo, forse il segreto di questa sua latitanza è stato proprio questo: vivere da uomo qualunque. Lui, dopo l'arresto, racconta ai PM, dice ai PM una cosa un po' tra il delirio di onnipotenza, perché era anche un narciso di un certo livello, e l'arroganza, quando gli chiedono ma lei che vita faceva, come si nascondeva, faceva una vita normale, risponde utilizzando un proverbio e dice: io ho seguito questa regola, se vuoi nascondere un albero piantalo nella foresta. Ed in effetti lui così ha fatto. Ma ovviamente viene da chiedersi: ma com'è possibile che un uomo, l'uomo più ricercato d'Italia, sia riuscito a sfuggire alla giustizia per tanto tempo? E qui questa è un'altra cosa interessante, perché la mafia non è solo il boss, l'estortore, l'uomo con la coppola e la lupara. La mafia è anche tutta la rete di protezione, tutti quegli uomini che consentono ai boss di essere più forti e di continuare a fare i loro affari e i loro interessi. Messina Denaro è riuscito a sfuggire alla giustizia perché godeva di una rete di protezione incredibile, fittissima, di una serie di persone che hanno corso dei rischi per tenerlo al riparo, alcuni dei quali poi dopo il suo arresto sono finiti in carcere e sono stati anche condannati a pene peraltro molto pesanti. Perché l'hanno fatto? L'hanno fatto un po' per condivisione, diciamo, dell'ideale, dell'anti-ideale mafioso, un po' per paura, un po' per ignoranza. Di fatto però Messina Denaro è stato protetto da una rete di favoreggiatori davvero incredibile, e io penso che nella scoperta di questa rete siamo solo ancora all'inizio. Dicevamo mafia, antimafia e media. L'antimafia, lo scrivere, il venire a conoscenza e lo scrivere come è stato arrestato Messina Denaro è stata veramente un'esperienza importante. C'è chi ha detto che Messina Denaro si è consegnato, io non lo credo, appunto, intanto perché mi sono occupata dell'indagine, quindi so come sono avvenute le cose, e poi perché conosco chi ha fatto l'indagine. Sicuramente la malattia ha inciso nella possibilità di catturarlo, perché Messina Denaro ha allentato le sue difese. Non so se sarebbe stato preso se non fosse stato ammalato, non lo sapremo mai. Ma comunque, non so se voi se avete seguito un po' la narrazione di questa indagine, che è molto avvincente e dà anche un senso di che cos'è l'antimafia, quando per antimafia in questo caso parlo delle forze di polizia e dei magistrati. Messina Denaro era ormai ridotto ad appoggiarsi ai suoi familiari nella latitanza, perché con un'attività capillare e costante le forze dell'ordine hanno asciugato tutta l'acqua che gli consentiva di sopravvivere, quindi tutti i prestanomi, i favoreggiatori, e quindi erano rimasti al suo fianco praticamente solo i familiari e pochi altri. Mettendo le microspie a casa della sorella Rosalia, una delle poche della famiglia a non essere arrestata, i carabinieri scoprono, cercando di mettere una microspia nella zampa di una sedia, scoprono un bigliettino. In Sicilia si dice pizzino, ma ormai diciamo ha assunto un termine noto in tutta Italia. Trovano un bigliettino, trovano il bigliettino, evidentemente capiscono che si tratta di una cosa riservata, importante, altrimenti nessuno l'avrebbe nascosto in quel posto, e lo fotografano e lo rimettono a posto. Tornati nella loro base, lo aprono e si rendono conto che non è altro che un diario clinico. C'è scritto la patologia di cui soffre una persona, ovviamente di cui non è specificato il nome, e tutta una serie di tappe della sua storia clinica. Il sospetto è che il paziente sia appunto Messina Denaro. Comincia un'indagine, ora non ve la faccio troppo lunga, veramente, tra l'altro il tutto si consuma in pochissimi giorni, si arriva all'identificazione di un paziente compatibile per età e per provenienza. Il paziente si chiama Andrea Bonafede. Facilmente i carabinieri si accorgono, confrontando con i dati del Ministero della Sanità, che Andrea Bonafede, vero Andrea Bonafede, non può essere l'Andrea Bonafede che andava a sottoporsi alle cure che risultavano nei database del Ministero, semplicemente perché dall'analisi dei tabulati Andrea Bonafede, vero, nei giorni in cui l'Andrea Bonafede falso era in clinica, si trovava da tutt'altra parte. Il 14 di dicembre i carabinieri vengono a sapere che il 16, cioè il lunedì 16 gennaio, Andrea Bonafede sarebbe andato alla clinica Maddalena per fare la chemioterapia, e si appostano e scatta il blitz e poi tutto quello che sappiamo. Ecco, l'antimafia è anche questo: sono i magistrati, i carabinieri, la polizia, i poliziotti, i finanzieri, che fanno un lavoro di sacrificio, a volte anche frustrante, perché poi una volta si arriva al traguardo, tante volte invece il traguardo si manca. Ed è un lavoro rischioso. Noi pensiamo, quando parliamo di rischi, all'attentato, all'omicidio. Io voglio ricordare un carabiniere che si chiamava Filippo Salvi, nome di battaglia RAM, perché era un grande esperto di elettronica. Filippo aveva 36 anni ed è morto mettendo una microspia in una zona molto impervia del Trapanese, perdendo l'equilibrio e cadendo, precipitando da un'altezza rilevante. Ecco, anche questa è l'antimafia. Come l'antimafia è la Palermo che batteva le mani fuori dalla caserma dei carabinieri in Corso Vittorio Emanuele ai magistrati e ai militari del ROS dopo la cattura. Una città che negava l'esistenza di Cosa Nostra e che in qualche modo storceva la bocca davanti alle sirene delle scorte dei magistrati, io dico che ha fatto dei passi avanti importanti. L'antimafia è tante cose, l'antimafia siete voi che fate un lavoro con i vostri insegnanti che davvero sono encomiabili. Un lavoro di informazione e di formazione, l'antimafia è il centro alla torre che senza retorica e con grande impegno vi segue, proprio perché ha ben chiaro che la strada della cultura è la strada principale per vincere. I media. Allora, i media hanno una grande responsabilità. E nello stesso tempo un grande privilegio, una grande responsabilità perché siamo responsabili del racconto di quello che accade, della realtà. Contribuiamo con i nostri racconti a creare dei cittadini consapevoli di quello che sta loro intorno. E quindi contribuiamo sicuramente alla costruzione del buon cittadino. Per tanto tempo la stampa è stata, diciamo, freddina rispetto a certi temi, tanto che i colleghi che invece avevano intuito la gravità di certi fenomeni sono stati isolati ed hanno poi pagato con la vita il loro impegno. Ricordiamoci che Giovanni Falcone diceva che spesso si muore perché si è soli. E io parlo di Siani, l'ha ricordati prima anche Franco Nuccio, di Mario Francese e di tanti altri. La stampa è cambiata, come è cambiata la società. Ho visto in alcune domande, alcuni ragazzi chiedevano, in particolare a me, se ho paura. Io non ho paura, non ho paura perché non sono sola. Intanto perché la rete di solidarietà dei colleghi è forte. Perché lavoro in un contesto, in una redazione che mi tutela e che mi sostiene. E poi, appunto, perché le cose sono cambiate. Ecco, una cosa, dicevo, una responsabilità è un privilegio. Un privilegio perché il nostro, vi assicuro, è un lavoro entusiasmante, perché ci consente di vivere le cose in prima persona, di partecipare. Io non dimenticherò mai, visto che il filone che abbiamo scelto è quello del racconto dell'arresto di Messina Denaro, l'emozione che ho provato quando sono andata in procura dopo la notizia e l'abbraccio con uno dei magistrati che ha poi seguito l'indagine, la grande commozione, perché alla fine si finisce per partecipare davvero. Come lo facciamo noi questo lavoro? Cerchiamo di farlo, io evito di annoiarvi con tutti i problemi della categoria, il collega Giulietti accennava alle leggi bavaglio, alle querele temerarie, io direi anche che siamo sempre meno e soprattutto ci si appoggia sempre di più a giovanissimi precari, poco formati e mal pagati, quindi di problemi ne abbiamo tanti. Cerchiamo di farlo seriamente, magari non tutti, ma ci proviamo. Certamente, diciamo, dell'autocritica, un po' di autocritica la dobbiamo fare. Ad esempio, parlando sempre di Messina Denaro, io credo che abbiamo, forse alla ricerca del titolo, facile o accattivante, secondo me abbiamo perso un po' di tempo, un po' troppo tempo nel raccontare certi aspetti, dell'uomo, appunto, dell'aspetto, del successo con le donne, del denaro, eccetera, eccetera, e forse avremmo dovuto più concentrarci sulla crudeltà e su quello che Messina Denaro ha rappresentato. Non dimentichiamo che Messina Denaro è uno di quelli che hanno autorizzato il sequestro e l'uccisione del piccolo Di Matteo, che è rimasto 2 anni prigioniero, piccolo Giuseppe Di Matteo, e poi è stato strangolato e sciolto nell'acido. E considerate che in tutti gli interrogatori che ha reso, l'unico delitto dal quale ha voluto prendere le distanze, proprio perché sapeva che in termini di consenso gli costava molto, era questo del piccolo Di Matteo. Forse a volte preferiamo alla verità delle ricostruzioni sensazionalistiche o dietrologiche. Questo non significa che non sia necessario scavare nelle cose bisogna scavare e non restare in superficie. Però cercare sempre altro, non accontentarsi mai alla ricerca di questa spectre che tesse trame, secondo me ci allontana molto dalla verità. Un errore che abbiamo fatto, che alcuni di noi hanno fatto, è raccontare una mafia invincibile. La mafia non è invincibile. La mafia non è vinta, ma non ha vinto. È sicuramente molto indebolita. Tutti i grandi stragisti e maggiori capi mafia sono dietro le sbarre. La forza economica è molto, scemata, anche la capacità militare. Sicuramente c'è ancora da fare, soprattutto dal punto di vista culturale, però dare l'immagine di una mafia onnipotente, che è poi un falso mito che ha alimentato la stessa cosa nostra, secondo me è un grandissimo errore che la stampa deve evitare, come deve evitare anche il protagonismo, che secondo me è diciamo, un'altra tentazione a cui cediamo abbastanza spesso. Noi non siamo protagonisti, noi siamo dei narratori. Noi dobbiamo raccontare quello che vediamo con serietà, con scrupolo e avendo come fari sicuramente la ricerca della verità e i fatti e l'equilibrio. Questi, secondo me, sono i nostri, dovrebbe essere il nostro lavoro. Spero di non avervi annoiato troppo.